minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
anziani, tossicodipendenti, minori,
anziani, senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto da Eliana Storri, benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente, lo spazio che va in onda alle 12.35 con il passaggio serale alle 18.30. Gli argomenti che trattiamo oggi sono un convegno dedicato all'allungamento della vita della popolazione, la tossicità o meno dei parabeni nei cosmetici ed infine una campagna solidale a favore dei bambini cardiopatici all'estero. Ma prima di entrare in tema, ascoltiamo come sempre un paio di piccole buone notizie. Senza carta. Dopo l'Università di Venezia, anche l'Università di Catania dice addio alla carta. Tesi e libretti saranno solo in formato digitale e consultabili online dal sito internet dell'Ateneo. Sistemi simili sono già presenti anche alla Bicocca e alla Bocconi di Milano, alla Sapienza di Roma, all'Università della Calabria e all'Università di Sassari. L'Università di Brescia, invece, per ora ha abolito i verbali in formato cartaceo. Antonietta, l'albergatrice solidale. Antonietta Curcio, proprietaria dell'Hotel Britannia di Rimini, dal 2006, durante i mesi invernali più freddi, mette la propria struttura e il personale a disposizione dei senza tetto, che ospita gratuitamente, compresa la colazione. Lo scorso anno sono venuti quasi in 200, ormai la voce si è sparsa, ha dichiarato la signora. Se tutti gli alberghi lasciassero anche una sola stanza a disposizione di queste persone nei mesi più freddi, si salverebbero molte vite e non si ripeterebbero tragedie come quelle dei neonati che perdono la vita per il freddo. Martedì scorso si è svolto a Roma il convegno sull'invecchiamento della popolazione e la qualità della vita, una giornata di incontro tra geriatria e cure palliative. Ce ne parla la dottoressa Adriana Turiziani, presidente Società Italiane Cure Palliative, direttore dell'Hospice La Speranza dell'Università Cattolica Sacro Cuore. Dottoressa, benvenuta.
Buongiorno, bentrovata.
Dottoressa, la popolazione sta diventando sempre più vecchia, ma con quale qualità di vita?
Sicuramente, ecco, i bisogni degli anziani sono molteplici, è una società che cambia proprio dal punto di vista sociodemografico, quindi bisogna sicuramente prepararsi e formarsi a saper raccogliere le cronicità, quindi ecco, i bisogni degli anziani, soprattutto poi nelle ultime fasi della vita, sono innumerevoli, però molto spesso ecco, non sono soddisfatti perché c'è magari una sottovalutazione dei loro disagi, tipo fra tutti anche il dolore oltre agli altri sintomi, quindi sicuramente ecco, bisogna creare le opportunità di cure, assistenza come cure palliative anche per questa popolazione diciamo di pazienti.
Quindi man mano che si va avanti con l'età si ha più bisogno di medici di diverse discipline, questo è il modo per venire incontro alle persone sempre più anziane e conseguentemente sempre più malate?
Beh, guardi, il palliativista sicuramente è il medico esperto e competente perché proprio ha sviluppato abilità e competenza per saper prendersi carico del paziente che si avvicina alla fine della vita, quindi il paziente in fase evolutiva, in fase terminale. È normale che dialogherà con le altre discipline perché ecco, non so, con la geriatria, così come con gli oncologi, però perché appunto si possa dare la cura migliore ai pazienti in fase evolutiva. Ecco, tornando all'anziano, è normale ecco, che la probabilità che un anziano con malattia cronica arrivi a uno stadio terminale e che riceva un'assistenza adeguata sicuramente è di fatto minima, per questo anche lo stimolo dei geriatri a dialogare con il mondo delle cure palliative, quindi con la Società Italiana delle Cure Palliative, proprio per fare in modo ecco, che si possa stimolare un'integrazione migliore, con modelli assistenziali integrati per assistere questi pazienti, anche a casa, per esempio.
Qual è l'importanza dell'istituzione nel 2012 dell'Anno Europeo dell'Invecchiamento Attivo e la solidarietà tra le generazioni? A che cosa può portare?
Sicuramente a mettere in evidenza questo argomento, nel senso che sicuramente la popolazione anziana aumenterà e quindi come prepararsi, no? Attivamente, quindi sicuramente per affrontare le nuove problematiche, i nuovi scenari, quindi che vanno appunto dalla parte sia dell'assistenza, della formazione che della ricerca. Quindi una medicina della complessità richiede sicuramente un nuovo approccio, insomma, quindi dei cambiamenti anche organizzativi, non solo di formazione, di ricerca e di comunicazione, ma anche organizzativi dal punto di vista sanitario e sociosanitario.
Grazie alla dottoressa Adriana Turriziani, presidente Società Italiane Curie Palliative, direttore dell'Hospice La Speranza dell'Università Cattolica Sacro Cuore. Dottoressa, grazie per essere stata con noi. Buon lavoro.
Grazie a voi. Buongiorno, buongiorno.
FM, la Radio Vaticana in diretta.
Una recente ricerca ha evidenziato che nei tessuti di donne con cancro al seno sono state trovate tracce di parabene. Il parabene è una sostanza chimica che viene usata come conservante nei prodotti cosmetici e farmaceutici e a volte anche come additivi nei prodotti alimentari. È quindi una sostanza nociva? Vediamo cosa ci dice il professor Leonardo Celleno, docente di dermatologia cosmetologica della Cattolica di Roma. Professore, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Allora, com'è questa storia dei parabeni?
È una storia antica, vecchia. Molte volte abbiamo sentito parlare della pericolosità di questi che sono soltanto dei conservanti e che sono molto diffusi non soltanto nei cosmetici, ma sono presenti anche in altri settori merceologici. Nel tempo sono stati via via accusati di avere effetti estrogenici, di provocare il cancro al seno e di essere quindi cancerogeni. In realtà gli studi che possono dimostrare queste azioni dannose sono scarsi e affatto convincenti. Non abbiamo ancora evidenze concrete che dimostrino la pericolosità di questi che forse sono tra i conservanti più diffusi nell'uso cosmetico.
Ma per quanto riguarda questa ricerca che è stata fatta, che appunto ha evidenziato questo problema?
Bisogna ricordare alcune cose. La grande ubiquitarietà di queste sostanze non ci permette di accusare soltanto il cosmetico, prima di tutto. Seconda cosa, quando una sostanza tossica agisce, non è che agisce perché è messa vicino, per esempio nel deodorante, all'ascella, trasferisce il suo potere lesivo alla ghiandola mammaria, ma deve essere invece assorbita attraverso la pelle, la circolazione generale e poi nel caso distribuita. Quindi il semplice fatto che lo metto sotto l'ascella, il deodorante che contiene il parabene e che poi dopo lo ritrovo nel seno non è assolutamente giustificabile dalla contiguità dell'ascella e del seno. Questa ricerca mette in evidenza che ci sono delle tracce di questi conservanti, ma non per questo possiamo dire che questi conservanti siano quelli utilizzati nel cosmetico e che siano loro i responsabili dell'insorgenza del tumore della mammella.
Possiamo concludere quindi dicendo che c'è bisogno di ulteriori ricerche?
Assolutamente sì, ricordo comunque che questi conservanti, come tutte le sostanze cosmetiche importanti, sono autorizzate all'uso non da un singolo Stato, ma dall'Unione Europea, dove esistono organi di controllo specifici che vagliano ogni anno tutte le possibili interazioni delle sostanze, compresi tutti gli studi di tossicologia, ammettendoli o meno all'uso cosmetico.
Grazie al professor Leonardo Celleno, docente dermatologia cosmetologica dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Professore, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ascoltaci sul digitale terrestre e televisivo al canale 882.
È in corso la campagna solidale organizzata dalla Onlus Aiutare i Bambini, che sostiene i bambini poveri, ammalati oppure senza istruzione o che hanno subito violenze fisiche e morali. Sono circa 1 milione i bambini affetti da cardiopatie e malformazioni cardiache congenite. La metà avrebbe bisogno di un intervento chirurgico, ma in alcuni paesi mancano le strutture e il personale medico. Per questo la Onlus invita ad inviare un SMS fino al 28 febbraio. Ne sapremo di più ascoltando l'intervista che Anna Palumbo ha realizzato per noi ad Alex Gusella, responsabile ufficio comunicazione della Fondazione Aiutare i Bambini Onlus.
La Fondazione Aiutare i Bambini è nata 12 anni fa con l'obiettivo di aiutare i bambini che nel mondo vivono in condizioni difficili, quindi sosteniamo progetti in più di 70 paesi a favore dell'infanzia, un po' in tutti gli ambiti, dall'istruzione all'assistenza sanitaria, anche attraverso le adozioni a distanza e all'accoglienza.
Quali sono i paesi di cui vi occupate?
Siamo attivi in oltre 70 paesi nei vari continenti, quindi in Africa, Asia, America Latina ed Est Europa. Abbiamo progetti anche in Italia.
Com'è la situazione nei paesi che ha citato?
La situazione dipende chiaramente da paese a paese e da tematica a tematica. Per esempio adesso siamo attivi con la nostra campagna Cuore di Bimbi, che è stata avviata nel 2005 per aiutare, salvare sostanzialmente la vita dei bambini che nascono con una grave cardiopatia nei paesi più poveri. Infatti in questi paesi spesso mancano le strutture e i medici in grado di realizzare le operazioni chirurgiche che possono salvare la vita di questi bambini. Quindi noi dal 2005 siamo attivi con questa campagna che si chiama Cuore di Bimbi e interveniamo attraverso varie modalità per salvare i bambini cardiopatici che nascono nei paesi più poveri. La prima è quella di mandare all'estero medici italiani volontari che operano i bambini sul posto, realizzando brevi missioni di una settimana. La seconda modalità, qualora all'estero ci siano, oltre che le strutture ospedaliere, anche i medici locali in grado di effettuare le operazioni, è quella di coprire i costi delle operazioni per le famiglie più povere. La terza modalità invece, qualora all'estero manchino sia le strutture ospedaliere che i medici, l'unica via che resta è quella di portare i bambini in Italia affinché vengano operati in alcuni ospedali convenzionati.
Quali sono le patologie più frequenti in questi paesi?
Diciamo che per quanto riguarda le cardiopatie congenite hanno la stessa incidenza in tutti i paesi, indipendentemente che si parli di paesi ricchi o paesi poveri. Certo, poi nei paesi poveri ci sono alcune altre anche banali infezioni, per esempio alle vie reumatiche, che possono degenerare in appunto patologie del cuore. Comunque le patologie del cuore, sia che i bambini nascano con questo tipo di problema, sia che lo acquisiscano più avanti col tempo, appunto anche attraverso altre infezioni, per esempio le vie reumatiche, possono essere risolte con un'operazione al cuore che cambia la vita di questi bambini, perché spesso è anche difficile per questi bambini avere una diagnosi corretta sulla loro patologia, quindi si affaticano molto facilmente, crescono poco e vengono addirittura in alcuni casi emarginati rispetto al contesto in cui sono, a volte persino dalla famiglia, comunque dalla società all'interno della quale sono inseriti. Invece spesse volte basta un'operazione per salvare la vita di questi bambini e farli rinascere sostanzialmente.
Quali sono le maggiori difficoltà che trovate?
Per esempio, per quanto riguarda questa campagna Cuore di Bimbi, è difficile per i medici italiani andare a operare in questi contesti dove magari mancano certe attrezzature, le strutture ospedaliere non sono esattamente adeguate come può essere in Occidente, in Italia. Però ecco, c'è anche una grande voglia di imparare da parte dei medici locali. Infatti infatti le missioni vengono ripetute più volte negli stessi ospedali, proprio perché il nostro obiettivo è rendere questi ospedali autonomi nel medio-lungo termine, in modo che appunto dopo una serie di missioni ripetute, dopo la formazione ricevuta dai medici italiani, i medici locali siano in grado effettivamente poi di realizzare queste operazioni complesse al cuore che ad oggi non sono in grado di realizzare.
Com'è la situazione in Italia?
In Italia siamo attivi su tre fronti. Il primo è quello degli asili nido, dove appunto sappiamo qual è il contesto italiano, mancano asili nido e spesso sono cari, soprattutto per le famiglie meno abbienti. Quindi quello che facciamo noi è sostenere l'avvio o il potenziamento di asili nido in modo che possano ospitare più bambini, e sono asili nido un po' particolari che nascono o in periferie urbane o in piccoli centri, quindi dove mancano servizi di questo tipo, e soprattutto che offrono una quota dei posti disponibili a famiglie, a bambini provenienti da famiglie in situazione di fragilità sociale. Il secondo fronte sul quale siamo attivi in Italia è quello del contrasto all'abbandono scolastico. Sosteniamo quindi dei progetti, sostanzialmente delle attività di doposcuola, che permettono ai ragazzi di mettersi alla pari rispetto ai compagni più bravi, diciamo, quindi di tenere il passo delle lezioni che seguono a scuola e di non perdere anni scolastici. Il terzo fronte, che diciamo si collega al secondo, è sempre rivolto ai giovani fino ai 18 anni di età, per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro per quei ragazzi che nonostante appunto il sostegno della campagna Diventare Grandi di contrasto all'abbandono scolastico, decidono o sono portati ad abbandonare gli studi. Questi ragazzi poi chiaramente hanno maggiori difficoltà anche ad inserirsi nel contesto lavorativo. Quindi quello che stiamo cercando di fare noi dall'inizio dell'anno scorso, del 2011, è quello di finanziare delle borse lavoro che permettono ai ragazzi di fare delle esperienze lavorative in aziende del proprio territorio e di avere al tempo stesso un riconoscimento economico di questo impegno lavorativo, per cui ricevono una borsa lavoro di 300 euro mensili. Il periodo di inserimento lavorativo dura tra i 6 e i 9 mesi, i ragazzi vengono costantemente seguiti per tutto questo periodo da un tutor che appunto cerca di agevolare il rapporto tra il ragazzo e l'azienda, e l'obiettivo chiaramente è quello che poi questa esperienza breve di lavoro si trasformi in un'assunzione per il ragazzo. Chiaramente questo non è sempre possibile, e spesso, essendo per questi ragazzi questa la prima esperienza di lavoro, anche se poi non si trasforma in un posto di lavoro, l'esperienza comunque è formativa sicuramente.
Ricordiamo la campagna in atto adesso, Cuore di Bambini, valida fino al 28 febbraio.
Esatto, fino al 28 febbraio si può sostenere la nostra campagna Cuore di Bimbi per salvare i bambini carpatici che vivono nei paesi più poveri, inviando un SMS al numero 45507, la donazione è di 2 euro, telefonando da rete fissa allo stesso numero 45507 si può scegliere tra una donazione di 2 o di 5 euro. Anche rimandare al sito internet aiutarebambini.it per avere ulteriori informazioni sulle attività della Fondazione Aiutare i Bambini.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.
105 FM.
Era Alex Gusella, responsabile ufficio comunicazione della Fondazione Aiutare i Bambini Onlus, intervista di Anna Palumbo. E siamo al termine della rubrica Infatti. Io vi do appuntamento a giovedì prossimo alle 12.35. Per chi segue la rubrica di Medicina Effetti Collaterali, l'appuntamento è per domani, venerdì alle 12.35, con passaggio serale alle 18.30. Da Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.